Megaphone è una trasmissione radiofonica di Radio Cooperativa. In onda ogni mercoledì dalle 22 alle 24. A cura di Luca Barrison, Leonardo Lopez, Lilio Sandu.
Ciao Marco.
Ciao.
Ma Marco è Marco Parente, non Marco qualsiasi.
Non altri. Siamo qui, siamo venuti a San Vito di Luguzzano per approfittando di una data, perché tra l'altro ne abbiamo persa una a Padova.
Abbiamo persa una, eravamo in contemporanea, noi trasmettevamo la trasmissione, Marco
mercoledì.
Parente suonava.
E quindi se no saremmo venuti volentieri a Padova, abbiamo fatto tutta la pubblicità possibile e spero sia stata una data.
È stata una bella data, sì, è stata una delle date più belle fino ad ora del tour.
Ci ha stupito ritrovarti a breve giro qui e quindi andiamo e speriamo che sia una data altrettanto interessante questa.
Vedremo.
Ma più che i complimenti, ci interessa intanto ripercorrere un po' la tua carriera musicale, perché ti abbiamo conosciuto con i volumi del Tacquini, 98, Tacquini nel 98, che rimane un'esperienza credo irripetibile dal punto di vista produttivo e se vogliamo di formula. E da allora ti abbiamo seguito, forse ad eccezione del live ultimo.
Sì, la quale giungla, che è girato poco chiaramente.
C'è un po' sfuggito, se vuol dire. Uh-huh. Ti rivedo senza barba, con qualche capello bianco, perché mi ricordo che adesso sono passati 7 anni. Vuoi condensare per noi, se ti va?
Oi. I capelli bianchi sono un ottimo, come si dice, metro di ciò che è successo, no? Prima erano uno, io me ne ricordo uno, in cima alla testa davanti, che allevavo con cura, con saggezza, rappresentava forse lo sprazzo di saggezza, e ora invece l'ho persi di vista e di conto soprattutto.
Vabbè, comunque al di là di questo
sono successe un sacco di cose. Parlavi dei Tacquini, che è una cosa che mi sembra veramente preistoria a me, perché era proprio il primo disco all'interno di una collana che poi è stato ristampato autonomamente, diciamo, dalla collana. Era una prima esperienza col consorzio produttori indipendenti, quindi Sonica, con quale poi c'è stato un seguito, il secondo lavoro, Testa di Cuore, che però purtroppo è arrivato in un momento dove già iniziava il declino della casa discografica, sì,
ha travolto un po' tanti sogni,
che di tanti,
non ce l'ha fatta sopravvivere per conto proprio poi.
Esatto, sì. E quindi Testa di Cuore è stato subito un po' penalizzato da questo, però non mi sono scoraggiato e sono andato avanti a continuare a lavorare, però già le cose che avevo messo insieme per un terzo disco, lo dico anche con un po' di polemica questo, soprattutto un po' di tristezza, insomma, non c'è stato un buon rapporto finale di chiusura, poteva finire meglio, per cui mi hanno tenuto lì un po' ad aspettare senza informarmi che c'erano dei problemi, bastava dire che c'erano dei problemi, magari si sarebbero capiti. Va bene, i problemi sono arrivati, definitivi, e da lì c'è stato un anno di confusione, un po' di spaesamento, però fortunatamente è arrivato l'incontro con Manuel Agnelli, che inizialmente si è proposto di lavorare anche solo a un paio di canzoni, e comunque poi via via il rapporto con Manuel è diventato sempre più intenso, fino a che lui ha detto: io voglio produrre questo disco, e si è fatto anche, oltre che produttore artistico, promotore per un nuovo porto. E quindi sono approdato in Mesca, uscito Trasparente, che è stata un po' una sorta di piccola rinascita per me.
A onore del vero, cioè, non per contraddire te, però per quel che ti abbiamo seguito, specialmente per la parte della programmazione nostra di Piccola Radio, io le critiche che ho sempre letto dei tuoi lavori, anche di Testa di Cuoio, No, perché stavo pensando un po' a Niger Gates, a Gates, altre cose, io mi compulso sempre pure. Erano critiche sempre positive, e quelle negative vivevano di sudditanza nei confronti della tua intelligenza musicale, cioè ti accusavano forse di essere perfino troppo intelligente per la musica che facevi. Invece
sì,
una delle
infatti
cose
sembra
per cui
un
io
problema,
ti ammiro molto, cioè, ti porti dietro questa
ancora,
ancora
intelligente oggi sembrava le donne sono intelligenti, gli uomini no.
Rinascita forse dal punto di vista della
no, non sono mai smesso, però c'è stata un po' un'oscurità, che è l'oscurità semplicemente che non hai il filtro necessario per far sapere cosa stai facendo.
Ti ha pesato questo dato musicalmente?
Un po' sì, mi ha da una parte deluso, no, nei rapporti che avevo con certe persone, però devo dire che ancora c'era molta forza, molta voglia, poi alla fine a me interessa stare dentro le cose, comporre, scrivere, quello lì non si è mai fermato, anzi magari in momenti di crisi venivano fuori ancora, cioè riuscivo a convogliare, a filtrare, esorcizzare tramite la parte poi che mi interessa di più, cioè quella creativa, quindi è stato un po' complicato, trasparente era o racconti fatti, rivedendolo un po' col senno di poi, l'unico disco che potevo fare, e volendo è un disco criticabile da un certo punto di vista, però a suo favore la sincerità col quale è stato affrontato, e poi il risultato comunque anche gli episodi all'interno di quel lavoro, perché io sono abituato forse anche troppo a concepire un disco in maniera molto organica, come un percorso, quindi deve avere un inizio, una fine, e forse invece trasparente era invece il sunto di tutte quelle che erano state le collaborazioni, le intuizioni, le curiosità con vari musicisti, mondi musicali. Sono fatto un greatest hits di quello che era stato gli ultimi due anni della mia vita musicale, però ribadisco, è un disco che invece ha riaperto tante strade, e poi è il primo disco che non mi ha visto come produttore comunque delle mie cose, quindi l'interfaccia con un produttore artistico.
Non avrei mai pensato che tu accettassi che qualcun altro producesse la tua musica?
Ma io invece l'ho sempre cercata questa cosa, magari non quella proprio del ruolo del produttore artistico, come si dice, autoritario, magari si parla di coproduzione, però questo sia con i musicisti con cui ho lavorato e poi alla fine anche con Manuel. A me interessa tantissimo, non sono affatto così sicuro del risultato finale, cioè sono sempre pronto a mettermi in discussione. E 99 su 100 su un'idea di arrangiamento o di strada da intraprendere o già intrapresa in precedenza, se un musicista o un produttore me l'ha messa in discussione, alla fine preferivo quella che mi era stata consigliata, quindi non sono così rigido da questo punto di vista, lo dimostra l'ultimo disco, ma l'ha dimostrato ancora di più il lavoro appunto con un produttore esterno come Manuel, che ha fatto proprio il produttore puro, cioè ha detto questo sì, questo no, poi ha intervenuto molto poco quello che era la parte squisitamente artistica, quindi del suono, degli arrangiamenti, ma le decisioni lì dove c'era un dubbio, dove c'era un dubbio forte, dove io non ero in grado di, non ero lucido,
cioè padre di entrambi i figli e non si sapeva quale uccidere per fare,
esatto, come dice Berman, uccidi i suoi figli è stato difficile, però appunto prendere le decisioni magari è una piccolezza, però non usiamo un reverbero in questo pezzo, sono delle scelte che io non avrei fatto in quel momento lì, ma non perché non ero d'accordo, perché non dovevo prendere io quella decisione, stavo pensando a altro, e vabbè, è stato trasparente che alla fine mi sono anche sfogato con tutte le cose che avevo da dire, ho avuto un sacco di uscite parallele da Proiettili Buoni, che è stato un incontro con la parte elettronica quasi da remixatore, dei lavori di Trasparente, l'apertura di Open Songs, Open Source su un sito, quindi ho messo a disposizione le singole tracce, insomma, sono stati vari confronti con altre cose, la big band e quindi il lavoro dal vivo con un'orchestra che nella mia testa doveva classicizzare le mie canzoni, che classiche sicuramente non sono. Per cui ha avuto vari sfoghi Trasparente, cioè è stato appunto un esempio, come ho detto, di quello che si doveva fare in quel momento lì, però ogni singola blocco musicale e di collaborazione poi ha avuto una sua uscita indipendente, e quindi appunto Le pillole buone e L'attuale giungla. Chiuso. Finito il capitolo Trasparente e si riparte a lavorare. Non ho mai smesso di scrivere perché è la cosa che mi piace più fare, quindi ho accumulato negli ultimi 2 anni un sacco di materiale, talmente tanto da decidere di fare una doppia uscita, per quanto in 2 tempi separati e scadenzati.
Quindi il significato è puramente tecnico, cioè l'aver voluto separare ciò che è, oppure anche qui c'è un filo concettuale?
No, cioè, i due dischi sono assolutamente legati. Il titolo è la prima cosa che vuole far capire, che soprattutto concettualmente sono legati. Vuole far capire anche che sono di quelle due parole l'uno è la faccia dell'altro. Quindi due facce di una stessa medaglia. L'uscita invece di fare un doppio è arrivata perché tanto materiale, per me però era materiale molto denso di cose da dire, dati di urgenza, che quindi la cosa che mi interessava più a me era l'attenzione, non sprecare delle canzoni facendo arrivare l'ascoltatore appunto affaticato, no? E allora però tutte queste, come dire, queste difficoltà sono arrivate per poi a poter approfondire, poter lavorare in maniera appunto molto approfondita a ogni singolo disco, potendo anche decidere di prendere una strada univoca, cioè l'esatto contrario di Trasparente, come ti dicevo erano blocchi di due, pezzi con la big band, quello in elettronica e quello invece col quartetto rock, eccetera eccetera. Qui invece un disco prende una strada in maniera quasi monotematica, cioè una band
che ha
suonato,
mi è sembrato quasi un concept album per certi, o il lato A comunque di un concept, poi da
comunque di qualcosa che aveva un seguito, cioè il disco si chiude che ti fa capire che non è finita qua, puntini puntini. L'altro è, cioè, appunto mi ha permesso il fatto di poter far uscire cadenzate questi due lavori, anche di appunto approfondire due strade che venivano fuori, due linee, due approcci differenti di queste canzoni che avevo accumulato. Per cui c'è stata una prima uscita che per me è molto a che fare con la reazione. Cioè, non trovo che sia un disco particolarmente introverso, che sia eccessivamente di atmosfere dilatate, e quindi ci sono canzoni che sono poi anche strutturate in modo che ognuna sia indipendente dall'altra, non ci sia troppo un filo conduttore a livello di umore, dico, per cui sono canzoni poi venute fuori anche con un certo impeto, e suonate, registrate, arrangiate con questo approccio. Quindi per me il distillato delle collaborazioni che ho avuto negli ultimi anni, e quindi questi 4 musicisti che sono qui stasera, che poi suoneranno tutta la tournée, e proprio perché non volevo nemmeno staccarmi tanto da quello che era il risultato in studio, cioè volevo che più o meno si riportasse chiaramente live, quindi una maggior forza, energia, però che rimanesse più o meno fedele a quella che era la stesura e il suono del disco. Secondo lavoro esattamente il contrario, cioè è molto unito, perché sentirete che ci sono addirittura frasi intere che ricorrono in questi altri pezzi. Però sono frasi che sono contestualizzate e dette in maniera contraria, cioè il primo è esattamente poter dire la stessa cosa con due umori completamente diversi a seconda di come ti svegli la mattina. Quindi uno potrebbe essere più attivo, reattivo, quasi politico, non nel senso stretto del termine, invece il secondo è più riflessivo e quindi per me ha a che fare forse più con la poesia, non lo so.
Io confesso che me lo sono ascoltato parecchio, anche perché è facile, nel senso che anche nei brevi tragitti d'auto, che sono i momenti di ascolto, l'ho trovato ostico e sfidante, nel senso che ho perso di vista la parte musicale, mi sono soffermato molto sui testi.
Ecco, io invece l'opposto, cioè la prima cosa che mi ha colpito del disco è stata proprio la parte musicale, al di là dei testi che mi aspettavo, non è proprio come fino a... Cioè, la musica è molto più forte che negli altri dischi.
Quindi, due reazioni completamente opposte.
E questo va benissimo, cioè è esattamente il contrasto che poi sta alla base anche del titolo, voglio dire, cioè, accostare due parole come neve, Riddens, crea un accostamento forte e quindi un contrasto. I contrasti esattamente poi sono per come uno può viversi lì e ascoltare.
La domanda a questo punto è, la produzione artistica è intervenuta sulla parte musicale, mentre quella letteraria è solo tua, suppongo, su quella hai il controllo.
Sì. Sì, anche perché effettivamente, cioè hai usato una parola bella, secondo me, sfidante.
Sì.
Ed è avvenuto così in maniera anche piuttosto difficile e tormentata negli ultimi due anni.
Sfidante anche cercare di seguirti nel filo di pensieri che tracci.
Certo.
Tra l'altro tu lo tracci come al solito con una struttura, una scrittura musicale che non è tipica, non è semplice da seguire, che comunque si impone. E quindi guidare sfidando le tue parole, cercando di cogliere i sensi recondi.
Non hai avuto l'incidente.
No, guido anche a basse velocità. Comunque, al di là della
certo. No, è perché interessante perché è un disco che io mi sono reso conto che ha molto a che fare con la musica, e quindi in questo senso mi piace,
sì,
mi interessa quello che ha detto lui. Perché musicalmente, esatto, cioè secondo me c'è stato un punto d'arrivo, che magari sarà poi un punto di partenza, chiaramente, spero, però effettivamente c'è una grande urgenza anche dal punto di vista del dipingere delle architetture proprio squisitamente musicali, quindi del suono che mi viene fuori, della scrittura, non dei testi, della scrittura di una canzone. E il modo come sono stati arrangiati, per la prima volta forse, perché è un disco che può risultare molto arrangiato, ma è ricco in realtà semplicemente di azioni, ma non di sovraincisioni.
Ma in effetti l'ho trovato personalmente, rispetto a Giada Quini, ma anche agli altri, più lineare, più pulito dal punto di vista musicale, perché mi ha catturato la parte invece letterale, l'uso del piano per esempio, che ritorna molto, mi ha quasi stupito il fatto che talvolta non cercassi di complicare quella che è la scrittura musicale pura, per cui infatti ripeto.
No, perché poi alla fine anche l'esperienza è un disco dove ci siamo e mi sono fidato tanto di quello che stavo facendo, non avevo dubbi da questo punto di vista. E questo fidarsi ti porta a essere essenziale, quindi, quando lavori. E per la prima volta io mi sono messo in un angolo, ho cantato, ho suonato le canzoni e tutti sono intervenuti. E nel momento in cui gli altri sono intervenuti, io ho fatto per la prima volta, perché non ho quasi mai fatto, ho levato lo strumento da dove sono partito. Quindi ho sradicato, sono andato proprio a essenzializzare e mi sono in maniera positiva, però piegato a quello che stavo ascoltando, cioè quindi cercavo di costruire una terza cosa, una terza immagine, concentrandomi tanto su definire quella parola e come doveva essere cantata, e non dover suonare per forza, quindi non doversi suonare troppo addosso. E gli arrangiamenti sono molto molto ritagliati e tutti quanti hanno agito un po' così, cioè c'è bisogno di questa cosa qua, è bella, sì, è vero, è bella, ma c'è bisogno di questa cosa qua? No, non c'è bisogno, cioè è facile riempire di cose belle delle canzoni, però appunto renderle essenziali e quindi fidarsi e dire, prendere delle decisioni che io voglio arrivare lì il più possibile, allora tendi a non aver più bisogno di mettere troppi vestiti addosso, capito?
Questo
di,
vale anche per la seconda parte dell'album, che noi personalmente non abbiamo ancora ascoltato.
No, non c'è. No.
Ma nessuno ha ascoltato, perché uscirà a febbraio e solo già stiamo provando un paio di canzoni.
Non
c'è anche
tra le release che
no,
sono in distribuzione.
No, non la... è stata abbastanza rigorosa le scelte anche in questo senso.
Le suonerete dal vivo oppure?
Un paio di cose. Un paio di cose. C'è una, il secondo sorriso della trilogia, e poi c'è anche il primo, però non lo facciamo dal vivo, che è un po' il tema conduttore poi alla fine di tutti e due i lavori. E poi un'altra canzone che appunto sarà, che doveva essere originariamente nel primo lavoro, però io anche lì piano piano sono andato a levare, il disco è anche abbastanza corto.
Beh, sì.
per un LP, insomma, per un disco normale, volutamente, cioè sempre per il discorso che si faceva prima, per cui una di queste canzoni è stata poi riarrangiata e buttata dall'altra parte. Secondo lavoro che è molto diverso, non c'è questa insistenza in questo suono del gruppo, si dilatano molto le atmosfere e anche i mondi musicali alla fine, sono canzoni solo, non so, piccole oggetti, ukulele e voce, oppure solo piano e voce, altre cose invece leggermente più arrangiate, sempre con il gruppo, però non con l'idea, più a servizio un po' dell'atmosfera che veniva fuori e non quella del suono che ogni strumentista e quindi un gruppo si porta dietro, per cui non riconosci più la batteria invece come è marcata in questo lavoro, che è una batteria particolare creata sulle custodie, eccetera. Ritornano un po' di più i fiati, che invece sono stati un po' lasciati nel primo Never Evens. E invece la parte testuale è sempre molto, forse ancora più esposta in questo caso.
Non ti ho mai chiesto, neanche in occasione di un'altra intervista che credo facemmo a Bassano, mi stanno tornando in mente dei dettagli. Tu assaggiasti la grappa Nardini, io mi ricordo, adesso non mi ricordo l'anno, però c'erano quegli europei mondiali di calcio, una stupida felpa azzurra con lo stemma dell'Italia, avevo io. Qual è il tuo immaginario letterario, se ce n'è uno, poetico? Io quando ti ho sentito cantare qualche frammento di qualche canzone ho pensato a frammenti di poesie che ricordavo, un po' quelli scolastici, ma anche letture personali da Montale, a qualche volta anche Ungaretti, la secchezza di alcune delle cose più brevi di Ungaretti, dei suoi tentativi di haiku, ma anche alcune cose di Montale, però poi chiaramente queste sono suggestioni che ciascuno filtra sulla base, ma il tuo immaginario invece...
Ma guarda, in questo momento non c'è un immaginario.
Può non essere contemporaneo alla scrittura, può essere precedente, sedimentato.
Allora, io non sono, anche se so che può sembrare strano, però io sono un lettore molto pigro e distratto. Ho molto bisogno e faccio attenzione alla parola, però lo faccio. Questa è una cosa che ho capito ora, veramente con questo nuovo lavoro. Lo faccio da musicista, cioè per me le parole continuano a essere. Infatti non è che scrivo poesie a parte o racconti, cioè devono essere sempre qualcosa che ha a che fare con la musica. Per me Never Evens, se tu mi chiedi il significato di Never Evens, io non ti do un significato.
È l'eufonia, è
non te lo do, no, poi c'è, secondo me il suono ha forse ancora più significato di quanto può avere la parola nel senso tradizionale del termine. Never Evens sono prima di tutto due note, per me sono due belle note, come un intervallo musicale. Questo non vuol dire che è etereo o che non ha a che vedere con prese di posizioni o critica la parola come macigno, no, no, lo sono, però lo sono vissute attraverso l'apertura che per me dà solo la musica, ma fondamentalmente perché io filtro tutto tramite la musica, perché forse è quello che voglio diventare, è musicista prima di tutto, e poi anche per una forma di, spero, umiltà o comunque rispetto per chi invece della parola fa solo il suo percorso, no? E quindi non c'è un immaginario che può arrivare veramente da come si dice, il riassunto di un TV, Sorrisi e Canzoni su un film, perché ci butto l'occhio, o un articolo, o il titolo di un articolo, o una conversazione che sto ascoltando, o un libro che leggo, certo. Cioè, sto leggendo ultimamente, sono preso una raccolta di Dylan Thomas, che ben poco avevo letto, e ci ho ritrovato tante cose, anche per distanze, per carità, però un modo di agire sulla parola, che anche secondo me lui magari ha a che fare molto con l'immagine, quindi forse più la parte cinematografica, il cinema in qualche modo, però la costruzione è molto simile, cioè ha a che fare oltre che con la parola con un altro mezzo artistico, in quel caso potrebbe essere appunto l'immagine, quindi un film, nel mio caso invece magari è la musica.
La domanda sull'immaginario in realtà aveva un secondo fine, che era poi trovare l'occasione per chiederti, perché l'ho letto nelle note che accompagniamo la tua data di questa sera, di una tua partecipazione a un tour di cui non sapevo nulla fino ad oggi, che mi incuriosisce molto, perché il Pullman con Ferlinghetti, già un giorno, cioè due autori della Beat Generation, però Alexander Jodorowsky, che è cineasta, fumettaro, certo, scrittore, cioè dove si mettono insieme anche percorsi culturali diversi, e non perché tu ci azzeccavi, ma anzi, cioè se la tua partecipazione era proprio in funzione di una tua vocazione poi, fra virgolette, letterale nella musicalità. Comunque, qual è stato il tuo ruolo in questo tour?
Ma guarda, è fondamentalmente sono un incontro con le persone. A Firenze, dove io vivo, c'è la City Lights, c'era, diciamo, nella figura di Antonio Bertoli, ed era l'unica City Lights autorizzata da quella di San Francisco, quindi da Ferlinghetti, in tutto il mondo. Quindi lui, nel momento in cui sono entrato in contatto con Antonio, tramite lui ha organizzato il mio concerto, da lì è partito un grande amore.
Il concerto dentro la City Light?
Anche i business sono stati fatti svariati. Mm. E lui normalmente, Ferlinghetti è uno zio per lui, cioè, è diventato anche per me in qualche modo.
Però vedi che sei stato cooptato in qualche modo.
Ma assolutamente sì, io mi ho sfiorato. No, non volevo dire questo. Poi alla fine, cioè, anzi, ho avuto il piacere, l'onore, la fortuna di stare in mezzo a cotanta cultura, e letterariamente parlando e non. Però la cosa che abbiamo scoperto, e che spesso ci diciamo anche con Antonio, è che poi alla fine di tutti questi personaggi si evince questa cosa qua, è che sta diventando tutto fondamentalmente un atto. Quindi si dà importanza solamente al momento in cui si fanno le cose, e veramente lì può essere di tutto. Cioè, io quando sono stato vicino, ho accompagnato anche Ferlinghetti, sei in pullman, ti fermi l'autogrill, cioè lui è un poeta, non fa il poeta, paradossalmente, cioè se beve un caffè per me è un poeta, ma non perché vogliamo mitizzare, capito, il gesto, ma perché è un poeta, è uno che ha quello sguardo lì e che come si muove da poeta. A volte le sue poesie possono essere più o meno belle, più o meno mediocri, o più o meno geniali.
In generale, una delle cose che viene rimproverata alla Beat Generation dal punto di vista strettamente letterario è la non eccessa qualità della produzione, ma il fatto che è stata una produzione di eventi, cioè le poesie nascevano, venivano recitate, cioè leggere Howl di Ginsberg, certo, sulle tante edizioni economiche non è la stessa cosa probabilmente di averlo sentito recitare da lui. È stato un movimento a parte,
è andata fuori, l'atto è diventato un atto poetico, però passami anche questo, alla fine è un'evoluzione che doveva avere la poesia, evidentemente, perché per me invece è il contrario, non ha più senso andare a finire in un luogo istituzionale dove c'è ma anche il miglior attore del mondo, non me ne frega niente, che mi legge una bellissima poesia, non mi interessa, cioè sono quasi contro a una cosa del genere, perché ha avuto altre evoluzioni ed è bene che alla fine sia riconosciuta questa cosa. Per cui, appunto, sono tutte cose in movimento, sono tutte cose in movimento. Alla fine non finisci mai di scrivere una poesia, non ci metti mai un punto, puoi cambiarla a secondo di quello che ti stai ricordando in quel momento, anche perché c'è anche la memoria, oppure di come ti stai vivendo quella situazione. In quel caso lì però l'atto è la parte più importante.
Tu in quel tour hai fatto da...
Io avevo un mio spazio, come tanti altri molto meno conosciuti, dove facevo... Tra l'altro è stata una cosa importante per me, perché per la prima volta mi trovavo da solo su un palco e dovevo fare le mie cose da solo e inventarmi delle cose. E questo mi ha dato sicurezza, mi ha fatto vedere un altro modo anche di affrontarmi e di affrontare quello che scrivo. Avevo un quarto d'ora, poi chiaramente suonando tutti questi poeti sono abituati o con piacere ti chiedono se vuoi accompagnarli, se vuoi, e si sono create chiaramente delle situazioni,
cioè, delle gem strane.
Sì, assolutamente sì. È stata era una banda di cioè, mi sembra di essere in gita scolastica, ma cioè, sì, ma cioè, i peggiori erano i sessantenni, i settantenni, cioè, erano loro i più...
Ogni tanto si è andati dal finestrino per i fumi vari che erano...
Ma sì, ma nemmeno, non era nemmeno quello aspetto, era proprio appunto come la leggerezza o la fanciullezza con la quale si affrontava una cosa del genere, divertente.
Quest'estate ho citato Marco Parente in un'altra intervista che abbiamo fatto a Stefano Bollani, che tra l'altro è un autore che ha una canzone dal repertorio di Marco Parente all'interno dei suoi dischi. Mm. Bollani ha parlato male di tutti, perché noi non passiamo per quello che facciamo nella nostra trasmissione Bollani, ma ha detto basta Parente, basta tutti gli altri, mettete solo me. Adesso voglio Marco Parente che dica non mettete Bollani.
Io Bollani non l'ho mai ascoltato,
però lui deve aver ascoltato sempre.
No, se avete fatto un concerto assieme che ce l'ho, mi piace tantissimo.
Sì, no, infatti non è vero. Ci siamo ritrovati su un palco quest'estate, il giorno prima del mio compleanno, a Firenze, in occasione di una commemorazione di Terzani, e abbiamo risuonato insieme. Abbiamo risuonato i pezzi che abbiamo già suonato insieme e... In realtà ci stiamo antipatici, ma ci amiamo profondamente.
E un'altra domanda, un po' stupidina anche questa. Giustifica i giochi di parole dei titoli dei dischi. Trasparente, testa di cuore, anche questo never idens.
Ma secondo me è colpa di mio padre, non è colpa mia, è che ha sempre avuto questa voglia di giocare sulle assonanze, sulle dissonanze, e mi sa che me l'ha passata lui, non lo so. Vabbè, c'è solo trasparente, poi cosa c'è?
No, ma anche testa di cuore che si può leggere in tanti
modi. Si può leggere, no, ma lì anzi ho dovuto combattere io per far capire almeno come lo volevo fosse scritta, anche perché veramente lì non si capiva se ci voleva l'accento, l'apostrofo,
se c'è una virgola
se c'è una virgola oppure no. Sì, quello era magari il modo come doveva essere detto, però alla fine sì, l'unico giochetto che c'è stato, insomma, più evidente, è stato trasparente. Però sì, ecco, alla fine nasce da...
No, sì, ma anche Never Evens non è facile, cioè non è un titolo
no,
bisogna
no,
spiegarlo, no. Anche questo no.
Forse è la parte che... Forse questa ha a che fare molto col gusto del musicale, cioè quindi veramente con la musicalità, che cioè deve avere un senso. Cioè,
vuoi senso. Che la persona che ascolti faccia un certo sforzo?
Ma secondo me questo è abbastanza importante, che ci sia la concentrazione, scusate se mi cito. Però Sì, penso che ci sono varie chiavi di letture in ogni cosa, e secondo me un'opera universale è quando si parte dalla maggior superficie fino ad arrivare all'impossibile. Però io non credo di fare delle cose, cioè non mi interessa fare delle cose né cervellotiche, né intellettuali, né criptiche.
Non sto dicendo difficili o criptiche, sto dicendo che non è che lo ascolto in macchina facile.
Ma
non sei punito, nel senso che comunque bisognava impegnarsi, cioè c'era una certa difficoltà.
Sì, ma però per me questo ha semplicemente a che fare con gli appigli culturali, cioè spesso è spiazzante la mia musica,
sì, più che altro.
Però non che, capito, non è musica contemporanea,
no,
non è musica
che mi fa fling e poi
c'è melodia, sì. c'è armonia, c'è ritmo, c'è tutto quello che serve alla musica o alla canzone. Però non riesci mai avviene tante cose magari avvengono contemporaneamente, per cui perché questo fa paura alla gente, cioè è una forma di pregiudizio, fa paura sentire una cosa che dice oddio cos'è,
sì, non
perché non hai la terra sotto i piedi,
ecco perché non passerai mai in radio in quei tre minuti in radio come la nostra
Lo so e ormai ci ho pronunciato, perché io dicevo, ma io trovo molto spesso come la mia rivoluzione, lo trovo veramente quasi tradizionale, cioè proprio una cosa semplicissima.
Ma sui network nazionali, usa di Spencer, può essere che sia arrivato.
Ma un po',
qualche pezzo. Non so di averti sentito.
Un po', però poi alla fine si vede che non è solo quella cosa lì, a me non, e quindi è evidente che crea un po' di panico, tra virgolette, no? È così. Ognuno si assume le sue responsabilità.
Detto in questo momento di questo paese è una frase molto politica.
Ma va bene, mi voglio compromettere anche politica.
Abbiamo compromesso un po'. Va bene Marco, direi che t'abbiamo torturato abbastanza.
Sì.
No, accidenti, l'abbiamo interrotto.
Stavamo più stretti.
Ti ringraziamo molto, naturalmente. Noi ci godremo il concerto, i nostri radioascoltatori si saranno goduti la tua intervista intramezzata dai brani di Neve Riden, in attesa del 2006 con la seconda parte, e le tue ulteriori date che credo nel Veneto non mancheranno.
No, è una cosa bella, che è un tour molto ricco questo, e poi non si fermerà. Tra l'altro il secondo lavoro avrà un tour completamente diverso, nei teatri, gallerie, cioè luoghi deputati, ma completamente diversi, quasi in forma di spettacolo. Sì.
Bene, e allora a presto, grazie.
Bene, a voi, grazie.
http://2.barra/megaphone.com/ear